Libera come un colpo di tacco nell'etere laziale.
Hace muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne, el mundo, el dolor, y sin embargo no vivía así. La maldad con el sufrimiento de todos, no debe sufrir.
E quando sono le 12 e 16 minuti primi, cominciamo questa nostra trasmissione come di consuetudine del mercoledì all'ora di pranzo del laboratorio politico Ecorais a cura degli studenti e le studentesse dell'Università della Sapienza.
Cantar, echar ya el ancla y ponte a remar, fumito de derrumbar esa luna. Y ahora tú sube, 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 que nos vamos para la nube, nube, sube, que te ven pegar, sube, 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 ponte a bailar, lo, lo, lo.
Dopo due minuti cominciamo questa trasmissione. Oggi sarà una trasmissione un po' differente da quella che avete avuto modo di ascoltare la settimana scorsa. E la Sapienza e tutta l'università italiana, il mondo della scuola, i ricercatori, i lavoratori sono in mobilitazione contro il DDL Gelmini e quindi oggi andremo anche ad approfondire questo aspetto, sempre e comunque dopo la nostra rassegna stampa tematica. Bene, il primo articolo che andiamo ad affrontare riguarda la biodiversità, sarà una rassegna comunque fedele a quella della settimana scorsa, andremo a continuare ad approfondire le tematiche d'attualità che abbiamo affrontato anche nella scorsa trasmissione, e la prima riguarda uno studio durato 5 anni che ha preso in considerazione 1500 specie di grandi famiglie di piante, musche e lichene. Il risultato è allarmante, una pianta su 5 rischia di scomparire. Entrando nel dettaglio della lista rossa si scopre che delle 4000 piante esaminate il 22% è classificato come minacciato, la colpa ovviamente degli esseri umani. I principali imputati sono agricoltura intensiva, allevamento, disboscamento, urbanizzazione e ogni attività antropica. Tra le piante più minacciate troviamo le conifere. Mentre la nostra foresta tropicale umida è la più degradata della terra. La ricerca sottolinea anche i limiti delle nostre attuali conoscenze. Una pianta su tre non è abbastanza studiata per poter misurare il suo stato di conservazione e tra il 20 e il 30% delle specie vegetali non è stato ancora catalogato. Quindi molte specie spariranno prima ancora di essere conosciute. E con loro rischiano ovviamente di sparire anche i principi attivi che le case farmaceutiche insomma tendono molto a valorizzare per le loro ricerche, per i loro farmaci, ma questa è un'altra storia. Se si incrociano questi dati con le proiezioni dei climatologi delle Nazioni Unite, otteniamo un quadro ancora più allarmante che ha indotto molti biologi a parlare del rischio di una sesta estinzione di massa nella storia del pianeta, la prima determinata dall'uomo. alla distruzione degli habitat, all'inquinamento e alla caccia, che rappresentano oggi i fattori di rischio dominanti, si sta aggiungendo infatti il caos climatico prodotto dall'uso di combustibili fossili e dalla deforestazione. La prospettiva è quella di un aumento di temperatura che nell'arco del secolo, a seconda della nostra capacità di correggere la rotta, potrà variare tra i 2 e i 6 gradi. E adeguarsi a un cambiamento così veloce per molte specie sarà praticamente impossibile. Il salto termico si trasforma in una trappola mortale e nell'ipotesi peggiore fino a 7 specie su 10 potrebbero scomparire.
Sì, quindi intanto buongiorno a tutte e tutte. Qui vediamo proprio come il problema centrale, infatti si parla dell'uomo come causa di questa estinzione, vediamo come il problema principale sia proprio il sistema di produzione, sia soprattutto il modo di concepire il rapporto fra la nostra produzione e la natura. Calcolando che l'antropizzazione della natura è un'idea estremamente radicata nella cultura occidentale, tant'è che ha impregnato anche molte culture di tipo socialista, quindi non è soltanto un problema del capitalismo, però vediamo come il sistema capitalista tenda a sottomettere la natura ai propri scopi, non curandosi poi di quelle che potrebbero essere le conseguenze principali. Quindi vediamo come fondamentalmente la perdita della biodiversità possa portare anche a dei problemi. Voi pensate che un farmaco molto importante potrebbe nascondersi in un vegetale o comunque potrebbe essere prodotto da un animale a noi sconosciuto e questo poi verrebbe, se si estingue non lo troviamo. Ovviamente qui si parlava anche delle case farmaceutiche, è chiaro che quel medicinale, anche se lo si scopre molto più tardi, è meglio scoprirlo a partire dai propri laboratori e poterci mettere il proprio brevetto. Quindi stiamo proprio vedendo il contrasto stridente fra il sistema capitalista e l'ambiente, che è quello che poi analizziamo più spesso.
Sì, diciamo che a livello di biodiversità abbiamo una perdita di 100 specie su milione, che cioè una perdita che in natura è impensabile. Pensate che la soglia naturale è di 0,1 specie per milione, quindi diciamo abbiamo già superato un livello critico di allerta per la quale dobbiamo fare attenzione già molto tempo fa, ma adesso proprio è urgente un cambiamento di direzione.
Bene, il prossimo articolo, sempre tratto dalla Repubblica, riguarda la coltivazione di OGM. È una buona notizia. Le regioni rifiutano di votare le regole che la permettono. Le regioni all'unanimità ieri hanno detto no alle coltivazioni OGM. C'è anche quella cattiva, purtroppo, di notizia. Il ministro dell'Agricoltura, Galan, non aveva chiamato le regioni a dire OGM sì oppure OGM no. Le aveva chiamate invece unicamente per stabilire le regole per la coesistenza fra colture convenzionali, biologiche ed OGM. In questo caso gli OGM in Italia, dal momento che non sono permessi, parliamo di coltivazioni di tipo sperimentali, che in genere fanno le università o centri di ricerca autorizzati. Questo ovviamente implica che, secondo il Ministero, deve essere possibile quindi coltivare questi OGM. Anzi, Galan aveva lasciato capire che, in assenza di decisioni delle regioni, avrebbe agito lui. La questione è complicata, anzi doppiamente complicata, perché i grovigli legislativi italiani si intrecciano ovviamente con le norme europee. In Italia una legge del 2004-2005, voluta dall'allora ministro dell'agricoltura e nostro sindaco Alemanno, prevedeva la coesistenza fra colture convenzionali biologiche ed OGM. Prescriveva inoltre anche le regole per evitare la contaminazione fra i diversi tipi di colture. La Corte Costituzionale ha bocciato quest'ultima parte. La competenza del settore dell'agricoltura spetta unicamente alle regioni. Quindi, di conseguenza, in assenza di regole, la coltivazione OGM è stata per lungo tempo teoricamente ammessa, ma praticamente impossibile. Alla fine di gennaio il Consiglio di Stato ha decretato che in Italia è ammissibile coltivare senza restrizioni tutte le sementi di OGM approvate dall'Unione Europea. In particolare, abbiamo visto nella rassegna stampa della scorsa settimana, una particolare tipo di patata che è stato lasciato il benestare dall'Unione Europea due settimane fa. Quindi nel frattempo la Commissione europea ha proposto una strategia nuova riguardo agli OGM, regole più snelle per ammettere la coltivazione delle varietà geneticamente modificate e la possibilità per gli Stati membri di dichiararsi OGM free. Proprio su questo fanno leva le regioni che ieri all'unanimità hanno rifiutato di esaminare i criteri di coesistenza fra le colture convenzionali, biologiche ed OGM, e hanno invece approvato un ordine del giorno in cui richiedono al ministro Galan di rappresentare all'interno dell'Unione Europea il no compatto delle regioni alle colture OGM, quindi dando una posizione chiara e netta dello Stato italiano nei confronti di questo tipo di sementi. Galan inoltre ha fama appunto di essere favorevole agli OGM. L'ordine del giorno approvato ieri dalle regioni deve ancora essere votato il 7 ottobre alla conferenza dei presidenti delle regioni. Proseguiamo sempre su tematiche riguardanti il nostro paese. È stato dato un altro documento confidenziale sui punti deboli dei reattori nucleari EPR, che adesso andremo a spiegarvi di che cosa si tratta. La rete antinucleare francese, Sûreté du Nucléaire, ha ricevuto da fonte anonima, reso pubblico ieri, un altro documento confidenziale proveniente dall'EDF, che sarebbe l'Enel, diciamo, francese.
Electricité de France.
Sui punti deboli dei reattori nucleari EPR. Essi sarebbero tali da condurre in determinate circostanze a catastrofi di tipo Chernobyl. I reattori EPR sono quelli che anche l'Italia vuole realizzare per tornare al nucleare, i famosi reattori di quarta generazione, che sono fondamentalmente
sono un miracolo.
Non sono neanche in costruzione.
Sono perfetti, come ce lo spiegano.
Non esiste ancora un EPR ultimato e funzionante in tutto il mondo. Oltre a quello di Flamanville, appunto in Francia, ne sta sorgendo un altro in Finlandia. Anche il documento reso pubblico ieri non è né firmato né datato, è molto tecnico però, con tanto di schemi e bibliografia. Riguarda sempre i gruppi di controllo, ossia il materiale in grado di assorbire il surplus di neutroni e di fermare rapidamente la reazione nucleare in caso di un incidente. E in questo caso noi vi rimandiamo, se vi interessa approfondire il discorso, su internet a cercare appunto Sûreté du Nucléaire, avrete tutta la documentazione necessaria per approfondire questo discorso, che è molto tecnico e abbastanza difficile poi da affrontare in radio. Comunque esiste un PDF in versione integrale, il cui titolo, basta cercarlo su Google, è EPR sotto pressione. Rimanendo sempre sul nucleare, di qualche giorno fa, come abbiamo anche parlato nella scorsa edizione, il Sole 24 Ore aveva pubblicato una mappa delle zone italiane ritenute idonee allo stoccaggio di scorie nucleari, secondo lo studio della Sogin, appunto l'azienda diciamo controllata dal Ministero dell'Ambiente. Una cinquantina di comuni coinvolti in varie regioni, e di cui fanno parte la Toscana, Lazio, Basilicata e Puglia, erano stati individuati come punti di distaccaggio. Oggi gli scienziati, qualche settimana fa, gli scienziati, precisamente quelli dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts, il famoso MIT, la cui competenza ovviamente è indiscussa a livello mondiale, si sono espressi sulla questione. Il MIT prende atto che non esiste un sistema efficiente e definitivo per lo smaltimento delle scorie nucleari e che il confinamento sottoterra si è dimostrato impraticabile in tutti i paesi del mondo e nessuno un'alternativa definitiva. L'abbiamo visto in passato, come le scorie venivano o abbandonate in fondo ai mari del nord Europa con disastri catastrofici, oppure come contaminavano alcune zone terrestri, diciamo, e quindi insomma l'unico risultato, l'unico sistema fattibile è lo stoccaggio in superficie. Uno stoccaggio in superficie in attesa che le nuove tecnologie possano permettere un riutilizzo o comunque uno smaltimento di queste scorie. Quindi di fatto al giorno d'oggi lo smaltimento di queste scorie è impossibile, l'unico modo per controllarle è tenerle in un ambiente diciamo di superficie dove vive l'uomo.
Sì, ma infatti questo è importantissimo da dire, perché definisce proprio quello che è il problema del nucleare. Perché il referendum dell'86 è stato fatto sull'onda di Chernobyl, quindi ha parlato alle coscienze, più che altro alle paure della gente, del fatto che potesse succedere di fatto un'esplosione nucleare nel proprio paese. In realtà non è che c'è il problema non è che il nucleare non funzioni e si rompa e faccia danni, ma il problema è proprio quando funziona, perché il problema sono le scorie che provocano effetti teratogenici. Ovvero danni agli embrioni e malformazioni neonati, fino all'insorgere di neoplasie, fino all'insorgere. Quindi gli OGM, il nucleare è essenzialmente negativo, già anche se funziona, di quarta, quinta generazione che si possano inventare.
Proseguiamo rimanendo sempre in territorio italico. Primo studio della situazione delle falde sotto terra d'acqua. Secondo uno studio, stiamo proseguendo le falde d'acqua sempre più in fretta. Nessuno sa quanta acqua esista sottoterra e fino a quando potremo continuare a sfruttarla con questi ritmi. Sa di fatto che l'acqua estratta dal sottosuolo prima e poi finisce in mare, facendo aumentare il livello di 0,8 mm l'anno. Basti pensare a quanto sono grandi i mari oceani. Sono molto grandi, circa il 70% della superficie terrestre. Le falde si riempiono continuamente grazie alla pioggia e alla neve che filtrano, e questo fenomeno avviene con ritmi molto più lenti rispetto all'estrazione. Quindi, secondo uno studio, dal 1990 in poi, l'intensità dell'estrazione è aumentata rapidamente e il fenomeno è particolarmente spiccato in India e in Cina, ovviamente. Le zone di maggiore produzione industriale che necessitano ovviamente di una quantità di acqua spropositata. Le acque dei fiumi e dei laghi, inoltre, essere il più delle volte inquinate, rappresentano solo l'1% delle riserve d'acqua dolce possedute dalla Terra. Un altro 30% nelle falde sotterranee, il resto lo troviamo in ghiacciai, calotte polari, che sono praticamente impossibili da sfruttare. Proseguiamo su un altro articolo molto interessante che riguarda l'elio, un gas che attualmente sta scomparendo, le riserve sono limitatissime, le applicazioni sono molte e diciamo, gli immaginari futuri dovuti a l'estinzione di questo gas, di questo elemento, saranno catastrofici. L'elio, il gas leggerissimo che lo riconduciamo facilmente ai palloncini, sta finendo, mentre nell'universo ovviamente è molto abbondante. Sulla Terra è una risorsa limitata e non rinnovabile. Deve essere estratto da speciali giacimenti che già oggi lavorano a pieno regime, perché questo gas è sempre più usato nell'industria, nei laboratori, negli ospedali, e quindi le stime prevedono che i depositi di oggi si esaureranno nei prossimi 50 anni. L'elio non si trova facilmente, ma ne abbiamo sempre più bisogno. In gioco c'è molto più, ovviamente, dei palloncini. Ha molte altre applicazioni che sfruttano le sue proprietà. È l'elemento che resta liquido alla temperatura più bassa e viene usato negli ospedali per raffreddare i magneti superconduttori, quelli che servono per fare la risonanza magnetica, cioè quella tecnica che ci visualizza poi gli organi interni del corpo. Allo stesso modo i laboratori raffreddano così i magneti superconduttori degli acceleratori di particelle, che servono per testare i materiali in condizioni di freddo estremo, ovviamente. Serve anche per andare nello spazio, si usa per pressurizzare i serbatoi dei razzi, e in più ovviamente è un gas inerte, cioè non reagisce con altri elementi, quindi non è infiammabile e ha una capacità elevata di condurre calore. Per non contare l'uso che poi se ne fa nella ricerca delle perdite, vabbè, entriamo troppo in tecnicismi che neanche ci interessano, dato che l'elio appunto si sta finendo in maniera spropositata, ci troviamo di fronte a degli scenari catastrofici. È per la prima volta che ci troveremo con una materia prima che si estingue ed è essenziale per i nostri standard di vita.
Ed è un bel problema, perché chiunque mastichi un po' di chimica sa bene che l'elio, non legandosi ad altri elementi, essendo quindi il famoso gas nobile, quindi un gas completamente inerte con qualcos'altro, è anche difficile pensare di poterlo estrarre da altri materiali, quindi, perché non è legato ad alcun materiale. E l'unica cosa che potrebbe portare ad una produzione di elio è addirittura la fusione nucleare, ma obiettivamente la fusione di nuclei di atomi di idrogeno, ma obiettivamente è una tecnologia che sicuramente non padroneggiamo correttamente.
Quindi sarà interessante vedere cosa succederà. Si stima che sono in 40 anni, nel 2050, tutte le riserve di elio sulla Terra scompariranno. Bene, arriviamo all'ultimo articolo di questa rassegna stampa tematica, un articolo fresco di ieri, sempre dalla Repubblica. Nigeria, l'allarme di Medici Senza Frontiere, 400 bambini morti da avvelenamento da piombo. Ma potrebbero essere molti di più, secondo il responsabile dell'organizzazione umanitaria. Sono le vittime di un avvelenamento di massa emerso nei mesi scorsi, provocato dalla ricerca dell'oro nelle mine aeree abbandonate. Oltre 18.000 persone contaminate, secondo l'ONU, a settembre, le Nazioni Unite sono intervenute sull'emergenza in Nigeria, avviando una squadra di esperti nella regione di Zamafra, dove, secondo le stime fornite dall'ONU, erano oltre 200.000 200 i bambini morti all'inizio dell'anno. I casi di contaminazione da piombo sono stati osservati in almeno 7 villaggi, dove 18.000 persone sono risultate colpite, aveva detto il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, sottolineando la particolare vulnerabilità dei bambini e delle donne incinte. Nella regione ci sono miniere d'oro e la popolazione porta a casa terra e fango per estrazione di questo prezioso metallo in maniera artigianali, con metodi molto poco ortodossi, e quindi non si conosce ancora la completa diffusione delle intossicazioni, quindi le analisi dal laboratorio saranno necessarie per determinare l'entità e la gravità di questa crisi legata a questo prezioso metallo. Bene, abbiamo finito questa rassegna stampa, andiamo a leggervi un comunicato molto interessante che riguarda lo sciopero della fame per la libertà di Marco Kamenich in solidarietà a tutti i prigionieri e tutte le prigioniere rivoluzionarie, che è iniziato il 30 settembre e terminerà il 9 ottobre. Vi andiamo a leggere questo comunicato scritto da Silvia, una compagna detenuta nel carcere di Biel, Svizzera, insieme a Costa e a Billy, di cui insomma, spesso ricordiamo attraverso i microfoni di questa rete, e vi leggiamo il suo comunicato. Continua lo sciopero della fame per altri 10 giorni, come partecipazione alla giornata d'azione internazionale di solidarietà del 18 e 19 settembre. Per trasmettere la mia vicinanza, solidarietà e lotta a tutti i prigionieri politici che con lunghe condanne da scontare, soprattutto come mezzo di lotta per poter essere parte attiva della campagna internazionale per la libertà di Marco Kamenich. Stringerci attorno a Marco con una campagna solidale significa parlare di un percorso di lotta che dalle lotte antinucleari degli anni 70 in Svizzera non si è mai interrotto, e far uscire dalle mura del carcere la voce di un prigioniero anarchico verde mai arreso. In tutti questi anni Marco è sempre stato presente nel movimento rivoluzionario, con i tanti scioperi della fame solidali, con altri prigionieri, militanti e popoli originari, con le continue importanti ritraduzioni e contributi scritti. Sentiamo la sua lotta come parte della nostra. Anche noi come prigionieri dobbiamo contribuire a prendere parte attivamente a questa campagna. È necessario far nascere e sviluppare una forte mobilitazione che sappia invertire quella rotta che non solo il sistema svizzero ha delineato, quella rotta globale che vede una repressione sempre più dura per ogni prigioniera e prigioniero rivoluzionario, che non si piega e non rinnega la propria identità e percorso politico. La situazione dei prigionieri politici è parte della volontà di questo sistema che mira a stroncare ogni forma di dissenso, di resistenza e di lotta. Che questa campagna internazionale cresca e sia incisiva, che l'urlo Marco Libero rimbombi in ogni luogo, per la libertà di Marco Kamenich e per tutti i prigionieri e prigioniere rivoluzionari. Silvia.
Libera come un colpo di tacco nell'etere laziale.
Senza lei mi sento perso, mi sento solo, dove andrei, che farei? Alieno nell'etere, forse vagherei, inseguendo la frequenza che vorrei. Potente ed arrogante, per te qui non c'è niente, non è questa la tua gente. A palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss. E da qua non me ne vado. E allo scadere di un'ora, come allora, forse mi troverai.
media non si vende. Prendi tutti i tuoi denari e via di qua. Io alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss. E da qua non me ne vado.
Siamo sempre sugli 87.9 con Laboratorio Ecorais, il settimanale di ecologismo e cultura politica, cultura e politica, gestito dal Laboratorio Ecorais della Sapienza. E quest'oggi ci siamo riservati una breve rassegna stampa per dare spazio a quello che è l'esplosione, o comunque l'inizio del movimento della mobilitazione studentesca, e in quello che si configurerà come un autunno piuttosto caldo. Le mobilitazioni della Gelmini, contro la Gelmini, contro il DDL, il disegno di legge che tende a ridurre i fondi per le università pubbliche e sostanzialmente a porre un controllo dei privati sulle università, si inserisce infatti in un quadro di lotte un po' più complesso, che riguarda il mondo del lavoro, la difesa dei contratti nazionali e quant'altro.
Quindi sì, abbiamo di fronte un DDL che è stato già approvato dal Senato a fine luglio, e al di là del voto contrario della cosiddetta opposizione, pare proprio che diciamo, i suoi principi ispiratori siano condivisi da un po' tutti. Sono infatti gli stessi principi affermati prima dalla riforma del sistema universitario avviata da Ruberti nel 90, e poi dalle varie riforme si sono susseguite con il processo di Bologna nel 99. D'altra parte, la politica universitaria europea è definita dall'ERT, che è la tavola rotonda degli industriali europei, e applicata al contesto nazionale da Confindustria, a cui diciamo a cui i vari governi si riferiscono per governare. È quindi logico aspettarsi che il DDL passi alla Camera, magari con qualche modifica marginale, fra novembre e dicembre. Diciamo che potremmo entrare analizzando alcuni punti. Innanzitutto, un punto centrale è quello dell'aziendalizzazione, ovvero si sta diciamo verificando con questo DDL diciamo il processo di privatizzazione e di aziendalizzazione di cui il movimento studentesco dell'Onda parlava nel 2008, e questo qui si sta diciamo concretizzando. Privatizzazione non significa solo un aumento della presenza dei privati negli organi decisionali dell'università, ma anche e soprattutto l'adozione di strumenti, di logiche e pratiche tipici del settore privato. L'università, il cui scopo dovrebbe essere formare degli individui consapevoli e critici, abituati a cooperare per il progresso diciamo sia materiale che spirituale della maggioranza della società, si sta trasformando diciamo in un'azienda con un manager rettore ed un consiglio di amministrazione che devono fare cassa vendendo diciamo la merce cultura e raggiungendo in ogni modo obiettivi di produttività. Questo processo rafforza le gerarchie interne agli atenei, peggiora i corsi di studio e di servizi agli studenti e determina un asservimento acritico all'ideologia del profitto. Diventa, diciamo, più netta la separazione di competenze tra senato accademico e consiglio di amministrazione. Quest'ultimo dovrà prevedere almeno 3 membri esterni, articolo 2.2i, e cosa ancora più rilevante, si appresta a diventare l'organo preponderante di governo universitario. Il DDL assegna infatti al senato accademico la competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca con l'articolo 2.2e e al CDA la funzione di indirizzo strategico, programmazione finanziaria, nonché l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi con l'articolo 2.2h. Diciamo che l'eliminazione di un corso quindi non risponderà a criteri didattici ma solo a criteri finanziari, e i corsi ritenuti improduttivi saranno soppressi, mentre tenderanno ad aumentare corsi rispondenti a precise esigenze provenienti dall'esterno. Alcune aziende potranno decidere di finanziare intere cattedre con l'articolo 9.2h, reclutando docenti e ricercatori perché preparino personale specializzato da utilizzare nella propria impresa. Rispondendo alla stessa logica, diciamo, dell'economicità, che diventerà ormai il principio guida del funzionamento dell'università. Il DDL parla anche di razionalizzazione dell'offerta formativa, razionalizzazione che inevitabilmente si concretizza in ulteriori tagli o fusioni o federazioni di corsi o intere facoltà. L'unico motivo per cui queste dovrebbero avere luogo, infatti, sarebbe un risparmio sulla spesa complessiva senza alcun riferimento ad esigenze di carattere didattico e formativo e quindi senza alcun miglioramento della qualità dell'istruzione. E ancora una volta sono le esigenze particolaristiche e di azienda che orientano il cambiamento dell'università e non le esigenze degli studenti.
Quello che quindi vediamo, il sistema che si sta affermando, la strategia che si sta affermando, vediamo al centro le lobby industriali rappresentate sia a livello europeo che a livello italiano da Confindustria, che entrano in contatto con quello che conosciamo come il nostro sistema democratico, che risponde completamente ai loro interessi. Infatti quando andiamo nell'assemblea, quando andiamo nell'assemblea di facoltà soprattutto, quello che diciamo agli studenti molto spesso è quasi sempre, tendiamo sempre a rendere chiaro che non si tratta di una di una lotta fra centrodestra e centrosinistra, fra destra e sinistra, quindi di una semplice questione elettorale, perché entrambi, noi abbiamo parlato della riforma Berlinguer, come della riforma Berlinguer, diciamo Zecchino, come della riforma Moratti e Gelmini, entrambi gli schieramenti in Italia come nel resto del continente vanno sempre nella stessa direzione. E togliere quegli spazi che sono spazi di discussione e che sono stati venduti come democratici all'interno degli Atenei per arrivare a un'organizzazione più verticistica, organizzazione verticistica che viene data data poi in mano ai privati. E in questo rientriamo anche nel discorso che riguarda i ricercatori e i docenti, perché la mobilitazione è partita proprio dal rifiuto dei ricercatori di prendere gli incarichi. E vediamo come il governo, dietro la bandiera ideologica di un'ideologica guerra ai fannulloni, come se tra l'altro i politici fossero, i top manager fossero degli staganovisti, dietro questa guerra ideologica il DDL fa sì che la già enorme schiera di precari rimanga tale. Il contratto a tempo indeterminato per i ricercatori sparisce del tutto e sarà possibile avere solo contratti a tempo determinato. Contratti a tempo determinato, tra l'altro, di 3 anni, rinnovabili di soli altri 3, poi nient'altro. A condizione ovviamente che il lavoro svolto in questo lasso di tempo sia produttivo, produttività che poi come venga valutata non è ben chiaro. Dopo 6 anni di precariato i ricercatori dovranno conseguire l'abilitazione scientifica per diventare professori associati, ma siccome i posti sono pochi passeranno soltanto quelli portati dai baroni o dai politici di turno. In questo modo ad essere colpiti non sono i famosi fannulloni e gli incompetenti, spesso protetti da docenti molto influenti all'interno dell'Ateneo, ma i lavoratori che sono già in una condizione di precariato e che non sono legati a nessuna cordata. Questo DDL, infatti, per quel che riguarda il reclutamento dei ricercatori, rinforza la cooptazione universitaria e con essa i rapporti baronali. Perdono di importanza le posizioni di ruolo, lasciando spazio agli incarichi a tempo determinato, a ridotta autonomia e meglio governabili dalle gerarchie baronali. E infatti non a caso l'unico emendamento al DDL che andava minimamente ad intaccare il potere baronale, che prevedeva per i docenti l'abbassamento dell'età pensionabile a 65 anni, è stato rigettato. Professori in pensione a 70 anni, con cioè altri 5 anni di lavoro poco usurante e di mantenimento della propria posizione di potere e del proprio status interno ed esterno all'università. In questo ricordiamo che i professori universitari, pur andando in pensione molto spesso, rimangono nel sistema universitario come professori emeriti, percependo la pensione ma conservando il loro ruolo all'interno dell'università. Spesso lo si fa conservare comunque le conoscenze, lo si fa con i professori più valevoli, però fondamentalmente è anche una logica di conservazione di un'elite. La conseguenza quindi è che nel sistema attuale, che non è certo idilliaco, i ricercatori godono almeno in linea teorica di ampi margini di autonomia, i ricercatori ovviamente a tempo indeterminato. Quelli nuovi, quelli precari, saranno ricattabili dai loro protettori locali lungo tutta la durata dei loro contratti, anzitutto per l'ottenimento del rinnovo, poi anche ai fini della chiamata diretta. Quindi ovviamente qui stiamo parlando di un sistema. Ecco, questa è proprio l'affermazione del sistema verticistico, in cui il potere baronale, baronale che viene poi controllato attraverso gli organi dell'università, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, dal sistema delle imprese, che gestisce tutta la ricerca all'interno dell'università.
Ma che brutta razza è quella dei politici antichi, ma che brutta razza è! Ma che brutta razza è!
Ma che brutta razza!
abbiamo in collegamento telefonico un ricercatore che diciamo che è anche un esperto di storia del sistema università, inteso come un sistema di potere. Abbiamo al telefono Giulio Palermo.
Ciao compagni.
Oi. Senti, se ci puoi fare magari una discussione su quello che è il sistema universitario, magari come funziona e a livello storico-politico come è andato a cristallizzarsi in questi anni.
Sì, io stavo seguendo per radio la trasmissione e devo dire che insomma la parte anche di esame della riforma in corso e sulla sua contestualizzazione nel processo di riforma da Berlinguer in poi mi sembra che sia molto efficace e credo che sia effettivamente un'ottica storica che ci permette anche di capire le modalità di un'eventuale resistenza contro questo processo di mercificazione dell'università e anche capire quali sono poi gli attori che possono essere chiamati in campo per condurre questo lavoro di resistenza e contropotere. Siccome attualmente non c'è dubbio che sulla scena in questo momento ci sono, come sempre, ovviamente gli studenti, ma in questa fase sono molto visibili i ricercatori, in altri contesti abbiamo avuto qualche ruolo di primo piano dei ricercatori precari, allora forse su questo vale la pena un attimo di vedere qual è il percorso storico che porta poi queste categorie, per la verità non del tutto equiparabili al precariato quello vero o al proletariato nel caso in cui i ricercatori volessero apparire come la parte sfruttata all'interno della gerarchia baronale, sarebbe il caso, secondo dicevo, di mettere in relazione queste trasformazioni interne dell'università con le funzioni esterne che svolge l'università. E il primo dato che vorrei sottolineare è che dalla storia dall'Unità d'Italia, quando il sistema universitario si forma e si crea effettivamente un vero e proprio sistema, inizialmente c'erano delle università ma non erano collegate all'interno di un sistema organico, da lì immediatamente vengono individuate alcune funzioni esterne che sono quelle che poi si sono mantenute, cioè di servizio alla classe dominante. Ovviamente gli obiettivi dell'unificazione nazionale sono molto diversi dagli obiettivi che si sono avuti nei decenni successivi, passando per il fascismo, per la defascistizzazione dell'università, fino alla fase degli ultimi decenni di mercificazione. Queste trasformazioni delle funzioni economiche e sociali dell'università all'interno quindi della società e dell'economia hanno richiesto una serie di trasformazioni sul modus operandi dell'università, quindi anche sul modo in cui l'università stessa si riproduce e sul modo in cui l'università riesce a garantire una riproduzione ideologica e culturale che vada negli interessi della classe dominante. E sin dall'inizio, quindi parliamo di un secolo e mezzo fa, viene individuata come via principe per il reclutamento del corpo docente il concorso, accanto al quale si pongono subito tutti gli elementi per blindarlo questo concorso, per truccarlo, per far sì che il concorso sia vinto dalla persona più affidabile e che quindi questo sia deciso in qualche modo prima che si svolga la prova concorsuale. Quindi tutta la storia dell'università si intreccia con modifiche dei rapporti interni all'università che si reggono sul modo in cui si governa il reclutamento e la carriera dei docenti. Questo ha uno scopo molto importante: innanzitutto tiene fuori tutti quei soggetti che potrebbero destabilizzare la riproduzione ideologica e la riproduzione dei paradigmi scientifici, culturali esistenti. E allo stesso tempo la fase di cooptazione è anche un processo all'interno del quale il futuro universitario o gli si addrizzano le corna se, come dicevo, ha tendenze di tipo neanche sovversivo, ma basterebbe di tipo critico, di tipo autonomo, o invece diventa semplicemente un processo di addomesticamento e indottrinamento in modo tale da preparare poi il futuro docente di ruolo a svolgere le funzioni che la classe dominante gli chiede. Ora, per questo motivo la questione che oggi viene posta in termini a mio avviso fortemente opportunistici del precariato universitario, questione nella quale mistificazione alla quale cadono un po' tutte le componenti, comprese gran parte del movimento studentesco, ha una radice di questo tipo che non ha niente a che fare con la svolta precarizzante che si è verificata in tutti i paesi occidentali negli ultimi decenni. La precarietà lavorativa, che di cui si, purtroppo ampi strati della popolazione fanno esperienza, è un fenomeno legato all'arretramento dei rapporti di classe capitale-lavoro che ha imposto ai lavoratori, questo grazie a sconfitte sul campo sonore e anche alla mancanza di una guida sindacale e politica che potesse in qualche modo offrire resistenza, ha imposto condizioni sempre più dure ai lavoratori sia sul piano economico sia sul piano dei diritti e quindi di lì la precarizzazione. La storia della precarietà universitaria è di tipo tutt'altro completamente diverso. La storia della precarietà universitaria, dicevo, è parte del processo di cooptazione. Affinché il sistema possa riprodurre ordinatamente determinate idee, determinati percorsi scientifici, è necessario blindare l'accesso alla cattedra. E da questo punto di vista le polemiche sui contratti a tempo determinato accompagnano la storia dell'università dalla sua nascita, dalla nascita del sistema dell'Italia Unita nel 1860, la riforma dell'università del 1859, la prima riforma. E io quindi tenderei a distinguere molto nettamente i rapporti, le possibili alleanze che si possono creare all'interno del mondo universitario e quelle invece che sono auspicabili a livello sociale più complessivo. Storicamente il movimento studentesco dal 68 in poi ha avuto una forte attenzione per il mondo del lavoro, sottolineando il ruolo di classe che svolge l'università e prendendo posizione, ovviamente schierandosi dalla parte della classe oppressa. Quindi nelle prime reazioni forti del movimento studentesco, nelle contestazioni del 68 fino al 77, in misura minore nella Pantera, c'è questa dimensione molto presente dei rapporti di classe che si sposa in modo quasi naturale con una lotta contro le gerarchie baronali, che vengono percepite in modo molto chiaro e netto come il braccio esecutivo dei rapporti di classe applicati al contesto universitario. Ora, la critica della mercificazione dell'università, che è quella che poi ci richiede il massimo sforzo in questo periodo, in realtà andrebbe, a mio avviso, sempre collegata alla critica delle funzioni di riproduzione dell'università tramite la cooptazione. Effettivamente i passi indietro che voi avete fatto anche nell'analisi in questa trasmissione, andando un attimo a rivedere perché il problema non nasce con Gelmini e nemmeno con Moratti, ma nasce, giustamente dite voi, con Berlinguer e Zecchino, tutto questo problema in realtà è già ad una fase abbastanza avanzata del processo di trasformazione delle funzioni sociali dell'università. Perché voi avete insistito sul ruolo di Confindustria. Confindustria, tra le altre cose, è stata l'ispiratrice della riforma Ruberti alla fine degli anni 80, 89-90 sono i principali atti normativi di quella riforma, che hanno scatenato la reazione della Pantera. La Pantera aveva visto chiaramente i pericoli dell'università mercificata. Il problema della Pantera, probabilmente, senza voler tirare adesso dei giudizi troppo sintetici in così poco tempo, è stato quello di non essere stata in grado di collegare queste trasformazioni dell'università all'arretramento nei rapporti di classe che il lavoro stava sperimentando nei confronti del capitale. E questo doppio binario, da una parte i lavoratori arretrano di fronte all'avanzata del capitale in tutti gli anni 90, dall'altra gli studenti perdono questa dimensione di classe e di collegamento alle lotte dei lavoratori e di lotta anche interna alle università contro le gerarchie baronali, e di lì, diciamo, la sconfitta è andata avanti veloce.
Quindi dico, questa opzione, diciamo, di unire, diciamo, la lotta studentesca con quella dei lavoratori può essere, diciamo, un'ipotesi di lotta che vada in un senso, diciamo, più radicale.
I collettivi che si muovono in questa direzione non mancano certo nel panorama italiano. Il problema è soprattutto quello di individuare in modo preciso quali possono essere gli attori con i quali si può fare un pezzo di strada insieme. Ora, nella contestazione attuale, ma per la verità chi ha un minimo di memoria ricorderà almeno la questione della protesta contro la Moratti e la questione della protesta contro la Gelmini del 2008, sono tutti i casi in cui l'iniziativa non è più partita dal movimento studentesco, è partita da pezzi diversi del corpo docente. Okay. Nel 2005 il paradosso è stato che è partita proprio da rettori e presidi, e il movimento studentesco si è fatto strumentalizzare alla grande in quel contesto, tanto che quando la CRUI è riuscita ad ottenere un accordo ad alcuni contentini nel processo di riforma, gli studenti sono stati insultati e caricati davanti al Parlamento, e il Parlamento ha tirato dritto per la sua strada approvando la riforma, avendo a questo punto dalla sua parte i vertici baronali. Okay, la storia si è ripetuta in modo simile nel 2008, a questo punto non erano veramente diciamo l'alleanza rettori presidi baroni, è stata di tipo diverso, perché molti collettivi hanno cominciato a prendere distanze da questa guida baronale, anche perché i collettivi più conflittuali stavano ancora leccandosi le ferite dalla ricostituzione dei rapporti nel caso del 2005. Di nuovo in questa protesta vediamo che sono i ricercatori ad aver aperto il fronte, e l'hanno aperto su basi, mi permetto di dirlo perché sono ricercatore, assolutamente corporative, e l'alleanza che propongono con gli studenti è di tipo soltanto tattico, ossia noi ricercatori abbiamo un problema perché, come dicevate, il processo di cooptazione vedrà favoriti a questo punto i nuovi ricercatori a tempo determinato, che al conseguimento dei 6 anni avranno la chiamata diretta e quindi potranno passare avanti i ricercatori che in qualche modo stanno già in fila d'attesa da tanto tempo. Gli studenti sono privati, questo credo che sia la svolta unica nella storia del diritto allo studio nell'Italia repubblicana, sono privati del diritto allo studio in nome della meritocrazia, ossia il fondo per il merito è chiaramente la negazione del diritto allo studio. Okay. Le risorse non vanno a chi ne ha bisogno, ma a chi già ce l'ha perché è bravo. Ora, su questo io credo che il demistificare intanto gli interessi in campo, capire quello che vogliono i ricercatori, capire perché i ricercatori, ovviamente a titolo individuale ognuno di noi può fare le scelte che crede, schierarsi dalla parte che gli sembra più opportuna, però come categoria i ricercatori finora non hanno dato nessuna garanzia di volersi sganciare da un rapporto baronale. In tutte le loro assemblee non hanno mai parlato di cooptazione. Sono preoccupati perché i nuovi ricercatori a tempo determinato gli passeranno avanti per via cooptativa, ma non protestano contro la cooptazione, protestano perché vorrebbero a questo punto anche loro un canale preferenziale, perché in fondo cooptazione per cooptazione il ricercatore dice: ma scusa, io sto già qua in fila da anni, tu farai passare davanti
è chiaro.
Su un'autostrada un signore che in realtà mi sta dietro. Quindi io su questo credo che le alleanze in campo vadano valutate attentamente, e senz'altro quello che tu suggerivi di un allargamento dei rapporti tra movimento studentesco e movimento dei lavoratori credo che sia stata storicamente il punto di forza di entrambi i movimenti.
Grazie mille Giulio, e guarda, ora il tempo veramente è strettissimo,
siamo un po' stretti, sì,
e quindi ti ringraziamo per il contributo datoci, e vogliamo anche magari ricordare che comunque tu tratti, diciamo, questi argomenti anche in maniera più approfondita tramite alcuni scritti tuoi, se vuoi magari rimandare a qua.
Guarda, io la pubblicità di me stesso non la faccio. ho scritto un po' di cose, ne sto scrivendo altre.
Per, diciamo, anche a livello storico, se qualcuno vuole, diciamo, magari approfondire questa questione che a livello politico è, diciamo, cioè fondamentale, primario.
Guarda, io su queste cose sì, ho scritto alcune cose di carattere storico, c'è, cioè, un articolo proprio di storia della cooptazione in cui ricostruisco tutti i rapporti come dicevo, dall'Unità d'Italia oggi, analizzando riforma su riforma come cambiano i meccanismi di reclutamento in funzione dell'evoluzione degli obiettivi che vengono affidati di volta in volta al sistema universitario. Un articolo pubblicato su Quaderni Storici, ho pubblicato diversi interventi sulla contraddizione, ho avuto una polemica sulla questione dei ricercatori precari che forse qualcuno ricorda, nata da un articolo sul Manifesto con poi repliche velenose dei ricercatori precari che mi hanno dato dello stalinista, ho replicato alla rivista Anarchica, ci sono alcuni interventi su Senza Censura, diciamo, questi sono un po' l'ambito in cui mi muovo. Per la verità, più che rimandare agli iscritti a firma mia, che forse sono anche poco significativi, perché comunque vengono dalla penna di un individuo, io credo che il contributo grande che si può dare a livello di lavoro di collettivi è senz'altro, io credo che la nascita di una rete di collettivi in cui la presenza, l'analisi del ruolo della cooptazione nella riproduzione dei rapporti di classe è stata forse il contributo più grande, più rilevante che io vedo negli ultimi tempi a livello di critica e di analisi delle trasformazioni dell'università.
Ok Giulio, grazie mille.
Però scusa, io non faccio la pubblicità dei miei iscritti, però faccio la pubblicità di me stesso, perché siccome sono diversi anni che non sto a Roma, a me come Giulio Palermo non mi conosce nessuno, per cui quei pochi che forse hanno riconosciuto la mia voce, io ai tempi ero Beccaccia, e siccome sono stato rimproverato che quando parlo uso il mio nome vero invece che quello che è sempre stato utilizzato in area di movimento, ci tengo a precisarlo.
La calata non l'hai persa almeno.
No.
Grazie Giulio.
Un saluto.
Ciao. Salutiamo, ci riaggiorniamo a mercoledì prossimo, sempre alle 12.
E vi diamo come riferimento il nostro sito, che è ecorise.org, scritto Ecorise per non creare confusione, e da dove è possibile scaricare la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di Laboratorio Ecorise. E sul sito ondarossa.info, dove sono disponibili tutti gli aggiornamenti di Radio Onda Rossa.
Vi lasciamo con lo spazio informativo del GR del Mezzogiorno, un po' in ritardo, e niente, alla prossima.